Le piogge di meteore sul pianeta rosso creano le nuvole. 23 giugno 2019. Luigi Bignami. Il pulviscolo meteorico è il nucleo per la formazione delle gocce che danno poi origine alle nuvole. Su Marte è la pioggia di meteore a creare le nuvole. Da quando il pianeta rosso è sotto osservazione ravvicinata da parte di sonde e rover, più e più volte sono state osservate nubi nella sua atmosfera, a volte anche molto ben sviluppate. Proprio recentemente Curiosity ci ha inviato alcune spettacolari immagini di ciò che attraversava il cielo di Marte. L'analisi di quelle fotografie ha permesso di capire che le nuvole si sono formate a circa 30 km di quota e che sono composte da acqua e ghiaccio, proprio come quelle della Terra, e che sono sempre illuminate dal sole anche di notte per via dell'altezza in cui si trovano. Da quando sono state osservate per la prima volta anni fa, il dilemma è sempre stato lo stesso: qual è la loro origine? Recentemente ci ha lavorato un gruppo di scienziati della University of Colorado a Boulder, arrivando a importanti conclusioni. Lo studio pubblicato su Nature propone l'idea che le nuvole si formino grazie a residui di detriti ghiacciati provenienti dallo spazio, che entrano nell'atmosfera del pianeta. Fumo meteorico. Le nuvole non si formano da sole, c'è bisogno di qualcosa che faccia condensare il vapore acqueo, commenta Victoria Hartwick, coordinatrice dello studio. Sulla Terra le nuvole basse si creano quando piccolissimi granelli di sale provenienti dal mare o particelle di polvere nell'aria fanno da ricettori del vapore acqueo in atmosfera. I piccoli nuclei si accrescono fino a diventare gocce che per gravità precipitano in pioggia. Su Marte il processo è diverso. Sembra che le nuvole nascano dalle meteore che si scontrano con il pianeta rosso. È noto che circa 2 o 3 tonnellate di detriti spaziali precipitano quotidianamente sulla superficie di Marte. Quel materiale si sbriciola attraversando l'atmosfera, dando origine a un velo di polvere che gli astronomi chiamano fumo meteorico. Come zucchero filato, i ricercatori hanno realizzato delle simulazioni al computer dove sono stati inseriti i moti delle polveri e sono giunti alla conclusione che sono proprio le particelle di quel pulviscolo a dare origine alle nuvole. Una situazione che sulla Terra potremmo riscontrare solo in prossimità dei poli, ma che su Marte sembra invece la regola. Le simulazioni suggeriscono che le nuvole marziane non sono particolarmente spesse e che somigliano a zucchero filato sfilacciato. Da non sottovalutare però, perché è stato dimostrato che hanno effetti sensibili sul meteo del pianeta, facendo oscillare la temperatura al suolo anche di decimo. Il T-Rex dei triloniti scoperto in Australia. 22 giugno 2019. Elisabetta Intini. Il fossile di una nuova specie delle creature che dominarono i mari nel Cambriano è venuto alla luce in un deposito di 500 milioni di anni fa. Era lungo il doppio dei suoi simili. Il fossile di una specie gigante e finora sconosciuta di trilobite è stato rinvenuto in una formazione geologica di Mumbai, sulla Kangaroo Island, in Australia. La scoperta aggiunge nuovi importanti tasselli alle attuali conoscenze dell'esplosione del Cambriano, l'evento di massiccia diversificazione di specie che interessò la Terra a partire da 540 milioni di anni fa, nel quale videro la luce i precursori della maggior parte degli organismi che oggi popolano il pianeta. I triloniti, artropodi marini antenati dei moderni crostacei e insetti, protetti da un massiccio esoscheletro, furono uno dei gruppi animali di maggiore successo di quel periodo. Abitarono la Terra per 270 milioni di anni, in un periodo compreso tra 521 e 252 milioni di anni fa circa. La longevità della specie e l'abbondanza di fossili hanno contribuito a eleggerli a organismi modello per lo studio del Cambriano. Direttamente dal Cambriano, il nostro più antico antenato. Il terrore dei mari, la nuova specie rinvenuta in Australia, vissuta circa 500 milioni di anni fa, cresceva fino a 30 cm, il doppio dei triloniti dello stesso periodo ritrovati sempre in Australia. Per le dimensioni extralarghe e le zampe munite di spine, che usava forse per sminuzzare il cibo, l'animale è stato battezzato Reglichia rex, il richiamo è al Tyrannosaurus rex. La scoperta, coordinata dagli scienziati dell'Università di Adelaide, è descritta sul Journal of Systematic Paleontology. Attacco o difesa? Gli esemplari di Mumbai, che fatto raro si sono conservati anche nelle parti molli, mostrano ferite inferte da predatori in grado di schiacciarne la corazza. Questa particolarità, insieme alla presenza di coproliti, fossili di feci, nel deposito, fanno pensare che il Reglichia rex fosse preso di mira da predatori come l'Anomalocaris, una sorta di grosso gambero, oppure che la specie non disdegnasse il cannibalismo. Nel corso del Cambriano, la rincorsa tra prede e predatori stimolò lo sviluppo di strategie difensive e offensive, come esoscheletri e spine, lo dimostrano le dimensioni, lo scudo e le zampe demolitrici del Reglichia rex. Australia, terremoti in comunicazione. 22 giugno 2019. Luigi Bignami. Uno studio dimostra la connessione diretta tra due terremoti avvenuti in Australia nel 2012, nonostante abbiamo interessato due faglie differenti. L'analisi geofisica delle faglie e lo studio delle onde sismiche di due terremoti avvenuti in Australia nel 2012 fornisce la certezza che il secondo evento è stato innescato dal primo, pur essendo avvenuto lungo una faglia differente. È una ulteriore conferma del fatto che più sismi, anche se separati da mesi o anni, possono essere concatenati. Era il giugno del 2012 quando, alle 20:53 ora locale, un terremoto di magnitudo 49 ha fatto tremare la piccola città di Thorpe Dale, in Australia. Il sisma venne avvertito anche a oltre 100 km di distanza, vicino a Melbourne. Circa un mese dopo, il 20 luglio, alle 11:19, un'altra scossa sismica di magnitudo 43 fece nuovamente sobbalzare la regione. Un secondo terremoto di tale intensità sarebbe stato considerato normale nel quadro generale della sismologia, tanto da essere considerato quello che impropriamente viene definito un terremoto di assestamento. E così è sembrato all'inizio. Una nuova ricerca dimostra però che il primo terremoto avvenuto all'interno di una faglia, ossia di una frattura della crosta terrestre in grado di muoversi, nota, innescò il terremoto in una faglia adiacente, il che significa, affermano i ricercatori, che la prima faglia ha comunicato con la seconda in una lingua che solo la Terra è in grado di comprendere. Reazione a catena. I geofisici hanno analizzato i dati di 13 stazioni sismiche in prossimità di Thorpe Dale per monitorare i segnali delle onde sismiche originate dalle piccole scosse di assestamento previste dopo il primo terremoto. Quando però si è verificato il secondo sisma, a distanza di un mese, si è potuto stabilire, proprio grazie a quella rete di sismografi, che l'evento di magnitudo 43 non era un semplice assestamento, ma un evento completamente diverso. Agli occhi dei ricercatori, la conclusione è stata evidente grazie all'analisi approfondita del modo con il quale si erano verificati gli assestamenti. Nelle prime 24 ore dal primo sisma vennero registrati 44 assestamenti. Dopo una settimana le scosse erano diminuite a circa una al giorno e dopo 18 giorni non se ne verificavano più. Ma 5 giorni prima del secondo sisma ecco nuove scosse di lieve entità seguite da altre 4-3 giorni prima e 12-2 giorni prima. Fatto ancor più notevole, le scosse si spostavano dalla posizione del primo sisma verso il punto dove si sarebbe verificato il secondo. Sembra dunque che vi sia stato un trasferimento dello stress sismico cui erano state sottoposte le rocce vicino al primo terremoto. Questo avrebbe consentito all'acqua intrappolata nelle porosità della crosta vicino al sito del secondo terremoto di penetrare nel secondo piano di faglia, facendolo muovere. L'acqua può agire da lubrificante dove vi sono due corpi rocciosi a contatto che possono muoversi. Non è la prima volta che un terremoto scatena un altro sisma nelle vicinanze, come nel caso dei terremoti in comunicazione tra loro lungo la faglia anatolica, che si estende per 1500 km in Turchia. Questa faglia separa due placche tettoniche, la placca euroasiatica a nord e la placca anatolica a sud. Dal 1939 al 1999, lungo questa linea di frattura si sono verificati ben 12 terremoti di magnitudo superiore a 67, lungo una direttrice est-ovest, esattamente come se ci fosse un trasferimento di energia da oriente verso occidente. Sale da cucina sulla superficie della Luna di Giove, Europa. 21 giugno 2019. Elisabetta Intini. C'è cloruro di sodio su uno dei corpi celesti del sistema solare più adatti ad ospitare la vita, anche il suo oceano sommerso potrebbe contenerne e somigliare ai nostri mari più di quanto si credesse. A dispetto dei problemi tecnici del telescopio spaziale Hubble, le compensazioni impostate dal centro di controllo ai suoi strumenti ottici hanno portato alla scoperta di cloruro di sodio, il costituente principale del comune sale da cucina sul più dinamico satellite di Giove, la superficie di Europa, sulla quale sono anche stati rilevati giganteschi geyser, forse alimentati da un vasto oceano sommerso e ricoperta di sale. La massa d'acqua nascosta sotto alla sua crosta ghiacciata potrebbe somigliare agli oceani terrestri più di quanto sperassimo. Come ci si prepara a cercare la vita su Europa? Un quadro parziale. La presenza di un oceano salato nelle profondità di Europa era già stata suggerita dalle analisi delle sonde Voyager e Galileo, ma l'idea era che fosse per lo più solfato di magnesio, il sale di magnesio dell'acido solforico. Questo perché i cloruri, sali generalmente solubili in acqua, sono praticamente invisibili nel vicino infrarosso, near infrared reflectance, la lunghezza d'onda nella quale erano state condotte quelle osservazioni. Le analisi a una più alta risoluzione della superficie di Europa effettuate dal Keck Observatory, un telescopio ottico, e nel vicino infrarosso sul Mauna Kea, Hawaii, avevano fatto pensare che accanto a una più contenuta presenza di solfati vi fosse invece una netta predominanza di cloruri. Si trattava tuttavia solamente di un'ipotesi, in mancanza di prove più consistenti. Il colpo di scena. Gli autori dello studio coordinato da Samantha Trumbo del California Institute of Technology, Caltech, sono partiti da una ricerca del 2017, quando in laboratorio il cloruro di sodio era stato esposto alla stessa quantità di radiazioni che contraddistinguono Europa. Si è visto che in quelle condizioni il sale si comporta come un inchiostro simpatico, cambia colore divenendo tendente al giallo, una caratteristica che normalmente non ha sulla Terra. Questa caratteristica lo rende più facilmente distinguibile e osservabile nello spettro visibile. Alcune regioni geologicamente giovani di Europa, come la Tara Regio, sono proprio di colore giallastro. In pratica il sale era sempre stato lì in evidenza, ma lo si cercava nelle lunghezze d'onda sbagliate. La conferma? Usando lo Space Telescope Imaging Spectrograph STIS di Hubble, il team ha riconosciuto le tracce di sale nello spettro visibile a quel punto alla lunghezza d'onda attesa, una condizione che coincide perfettamente con quanto osservato in laboratorio. Anche se la scoperta non è una garanzia assoluta della presenza di sale da cucina nell'oceano sotterraneo di Europa, gli scienziati l'hanno localizzato proprio nelle aree in cui il ghiaccio superficiale presenta delle fratture, dove quindi l'acqua sommersa potrebbe risalire verso la crosta. Alcuni cibi ci spingono a mangiare di più e a ingrassare. 20 giugno 2019. Chiara Guzzonato. L'assunzione di cibi ultraprocessati è legata all'obesità, uno studio lo conferma, ma la scarsità di dettagli nei protocolli utilizzati ha suscitato perplessità. Un lavoro di verifica condotto in laboratorio sulle abitudini alimentari e sulle loro conseguenze ha preso in analisi per 14 giorni due gruppi di persone, uno si è nutrito solo di cibi ultraprocessati, l'altro solo di cibi naturali. Lo studio è riportato su cellulare. Entrambe le diete sono state bilanciate per offrire all'incirca la stessa quantità di calorie, zuccheri, grassi, fibre e macronutrienti. Ai soggetti è stato chiesto di mangiare a volontà e il risultato è stato sorprendente. Chi si nutriva di cibi ultraprocessati assumeva 500 calorie in più al giorno, ingrassando in media quasi un chilo alla fine delle due settimane. La maggior parte delle calorie di troppo provenivano da carboidrati e grassi. Non sapevano di essere sazi. Il motivo potrebbe essere dovuto alle proprietà sensoriali degli alimenti ultraprocessati, che ci farebbero venire voglia di mangiare con più foga, ipotizza Kevin Hall, esperto di obesità e a capo dello studio. Quando mangiamo troppo in fretta non diamo il tempo al tratto gastrointestinale di comunicare alla nostra mente che siamo sazi. Per questo poi esageriamo con il cibo. Chi si è nutrito di cibi non processati mostrava, dopo i pasti, quantità elevate dell'ormone PII, naturale riduttore dell'appetito, e basse di grelina, l'ormone che stimola la fame. Cibi processati e ultraprocessati. Nel mondo scientifico c'è stato chi, seppur apprezzando lo studio, ha manifestato qualche perplessità. Gunther Kuttle, esperto di nutrizione all'Università Reading, UK, ha sottolineato che la mancanza di una distinzione precisa tra cibo processato e ultraprocessato rende più difficile l'analisi dei risultati. Cibo processato è diventato un modo di definire ogni tipo di alimento spazzatura, e non è corretto perché la maggior parte del cibo viene in qualche modo elaborata, afferma Cutler. Così la categoria dell'ultraprocessato è in un certo senso arbitraria, dal momento che definisce il cibo non in base ai procedimenti ai quali viene sottoposto, ma per la sua modalità d'uso. Per esempio, sono definiti così i pasti congelati precotti, anche se in realtà subiscono meno lavorazioni di molti altri cibi pronti. Evoluzione: il sesso nasce come strategia anticancro. 20 giugno 2019, Elisabetta Intini. La riproduzione sessuata potrebbe essere stata favorita dall'evoluzione per limitare la diffusione di cellule tumorali alle nuove generazioni. Quello della prevalenza della riproduzione sessuata tra gli organismi pluricellulari rimane, dal punto di vista evolutivo, un mistero. Dopotutto la riproduzione asessuata, che non richiede la produzione di cellule specializzate e gameti, è molto più immediata ed efficiente. Uno studio pubblicato su PLOS Biology avanza una nuova ipotesi sulla fortuna di questa modalità di formazione di nuovi organismi. La riproduzione sessuata potrebbe essere stata favorita dalla selezione naturale non solo perché permette di adattarsi ad ambienti in costante evoluzione, ma anche perché previene l'invasione negli organismi figli di cellule maligne, come quelle coinvolte in alcune forme trasmissibili di cancro. Il cromosoma I sta scomparendo. Autodifesa. Per comprendere questa teoria è necessario viaggiare a ritroso nel tempo fino a 1 miliardo di anni fa, quando sulla Terra emersero i primi organismi pluricellulari, società di cellule cloni che funzionavano a patto che si impedisse alle cellule maligne di proliferare sfruttando i vantaggi di un sistema cooperativo. La necessità di riconoscere le cellule traditrici e distinguerle da quelle sane favorì la nascita di molti meccanismi protettivi contro nemici interni ed esterni, per esempio il sistema immunitario capace di riconoscere anche le minacce esterne, come virus e batteri. Errori esponenziali. In questo contesto, la riproduzione asessuata, che porta alla creazione di nuovi individui cloni, era un processo rischioso. Esisteva la concreta possibilità di clonare intere generazioni di cellule maligne, come quelle di alcune forme trasmissibili di cancro. Al contrario, la riproduzione sessuata, aumentando la variabilità genetica all'interno di una popolazione, limitava la diffusione delle cellule maligne nelle nuove generazioni. Rischi contenuti. Le cellule cancerose continuano a emergere regolarmente nei singoli individui, ma le probabilità che si trasmettano alle generazioni successive sono basse. Oggi le forme di cancro trasmissibile sono molto rare e riguardano soprattutto diavoli della Tasmania, cani e molluschi bivalvi. Data la diffusione delle forme di cancro e delle possibili vie di trasmissione negli organismi pluricellulari, è possibile che la riproduzione sessuata si sia diffusa come l'opzione meno rischiosa per produrre una prole sana. C'è un segnale nei forti terremoti che potrebbe salvare vite umane. 19 giugno 2019, Elisabetta Intini. Attorno a 15 secondi dall'inizio delle scosse è possibile intuire la portata distruttiva dell'evento in tempo utile per dare l'allarme. I sismi di magnitudo 7 o superiore sembrano crescere tutti in modo simile, riconoscibile dai dati GPS. Per quanto gli studi sui terremoti si facciano sempre più accurati, allo stato attuale delle cose non è possibile prevedere dove un sisma colpirà né quale sarà la sua carica distruttiva. Tuttavia, se potessimo tener traccia costante di come questi eventi si sviluppano nei primi secondi, potremmo forse imparare a comprenderne la potenza prima che possano esprimerla del tutto. Come afferma uno studio pubblicato su Science Advances, analizzando il modo in cui i sussulti dei terremoti si susseguono dopo la prima manciata di secondi, ci si può fare un'idea della magnitudo che raggiungeranno. I mega terremoti di magnitudo 7 o superiore sembrano infatti mostrare uno schema di accelerazione ricorrente dopo la soglia dei 10-15 secondi. Analizzando il ritmo di accelerazione delle scosse è possibile capire se quel sisma sarà in grado di distruggere edifici e altre opere umane, o se non è destinato a fare grandi danni. Il laboratorio dove si simulano i terremoti. Una piacevole sorpresa. La scoperta di questo segnale spia è stata, per i due autori dello studio, un fortunato incidente di percorso. Diego Melgar, sismologo dell'Università dell'Oregon, e Gavin Hayes, United States Geological Survey, USGS, il servizio geologico degli Stati Uniti, stavano spulciando i database di recenti sismi per elaborare simulazioni più accurate dei più violenti terremoti. I due ricercatori hanno analizzato i dati sull'energia liberata da circa 3.000 sismi di magnitudo 6 o superiore registrati dai sismometri dell'USGS. Hanno anche studiato i dati GPS di 30 terremoti. In questo caso, un'antenna collegata al suolo teneva traccia dello sviluppo della rottura della faglia vicino all'ipocentro, il punto all'interno della Terra dove si genera il terremoto. Punto di non ritorno. Confrontando i dati, gli scienziati hanno isolato un momento chiave, quando, nei primi secondi di un terremoto, si può intuire il suo sviluppo. I 12 sismi più devastanti avvenuti tra il 2003 e il 2016 erano tutti identificabili dal modo in cui le scosse acceleravano attorno alla soglia dei 15 secondi. A partire da quel momento, l'apice del sisma si verifica tra i 10 e i 60 secondi successivi, meno di un minuto per mettersi al riparo dagli effetti più devastanti del sisma, ma anche pochi secondi possono bastare a portarsi in una posizione di sicurezza. Progressivo contagio. I due sismologi hanno poi provato a descrivere l'andamento dei mega terremoti. Nei secondi iniziali, questi eventi si sviluppano in modo caotico finché, ad un certo punto, la rottura della faglia si organizza. Da lì in poi le scosse si susseguono come in una sorta di battito, in una serie di cerchi concentrici che si espandono progressivamente sempre più lontano dal punto di origine. Questi anelli in espansione indicano dove la crosta terrestre si sta rompendo o sta slittando. Difficilmente un segnale poco intenso darà origine a un sisma devastante, al contrario, un battito più energico avrà maggiori probabilità di evolvere in un mega terremoto. Queste differenze possono essere usate per determinare l'evoluzione della magnitudo del sisma, per dare l'allarme e correre ai ripari, dalla teoria alla pratica. Lo studio presenta alcuni limiti. Uno è quello di presumere che esista un comportamento standard dei terremoti, che invece spesso dimostrano personalità ben distinte. Non è detto che l'evoluzione di certi sismi debba per forza seguire le regole. Inoltre, benché vi siano già sensori GPS in corrispondenza di molte faglie, questi strumenti non sono finora mai stati usati in modo sistematico nelle situazioni di emergenza e in intervalli di tempo così brevi. Nel 2016 Hayes dimostrò che i dati GPS dal pavimento oceanico possono allertare del pericolo tsunami con ben 20 minuti in anticipo, ma quando il tempo a disposizione si misura in secondi le cose si complicano.